una ricca dal cielo che parabola odierna, che si trova soltanto nel Vangelo di Luca, il Vangelo che ha detto in modo particolare ai poveri e ai peccatori. E dedichiamo innanzitutto una lettura manichea o fatalista. Mi spiego. Lettura manichea della parabola. Tutti i ricchi sono comunque egoisti e malvagi. Tutti i poveri sono sempre comunque buoni e virtuosi. Vanno detto questo nella parabola, il ricco di cui si parla, il nome poi che Pulone si è legato al fatto che mangiava lautamente in questi banchetti sontuosi, non è detto che fosse un ricco cattivo, violento, oppressore, neanche il nome sappiamo. E non è detto che Lazzaro fosse buono e virtuoso. Non si può giudicare per categorie. Non si può dire tutti i politici sono ladri, tutti i preti sono pedofili, tutti i genitori sono incapaci. E in questa parabola poi non si dice che basta essere poveri per andare in cielo, per andare in paradiso, per essere cristiani. Questa è la prima cosa. Evitare una lettura manichea, superficiale. I poveri ricchi, i poveri poveri, i poveri si salvano e vanno in paradiso. Lettura schematica, infantile, non serve. Poi occorre evitare una lettura fatalista che dice così. Carissimi poveri, la vita è quello che è. Soffrite su questa terra, ma poi in cielo, che festa, che banchetti, pazientate, pazientate, poi dopo vivrete e sarete nella gioia per sempre. Questa lettura sicuramente è errata, è sbagliata, questo fatalismo non è né biblico né cristiano. La linea dei profeti in modo particolare è chiarissima. Il binomio tra fede e giustizia è un binomio indissolubile, potentissimo nella Bibbia, perché Dio è padre di tutti, Dio è padre di ciascuno. Volendo adesso entrare nel merito di questa parabola, voi capite che si possono dire tantissime cose. Ne scelgo uno, il rischio che la ricchezza ha di accecarci, di non farci più vedere né Dio né gli altri. Lo vediamo dalla parabola, cioè questo ricco e pulone. Non è che opprime, che fa violenze, che fa soffrusi verso l'altro. Non lo vede. Non lo vede assolutamente. Notate che i cani lo vedono. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ma il ricco non lo vedeva. Ha detto questa cosa in maniera bella. Il grande parroco Don Primo Mazzolari diceva: chi ha tanta carità vede tanti poveri, chi ha poca carità vede pochi poveri, chi non ha carità non vede neanche un povero. Non è questione di vista vedere i poveri, ma è questione di cuore, dipende com'è il nostro cuore. E quindi è importante prendere atto, prendere coscienza di questo fatto, che quando l'egoismo che abbiamo tutti noi si veste più di potere, di ricchezza, accieca. Cioè, a poco a poco uno vede soltanto se stesso, il suo potere, le sue cose, e non vede gli altri. E il fondatore dell'Opus Dei, che scriva, ha detto questa cosa in maniera folgorante. Dice, c'è gente che vede negli altri gradini, non fratelli, cioè come una scala, per andare verso il proprio potere, soltanto verso la propria felicità. E questo fatto che la ricchezza non ben capita, non ben vissuta, accetta, non c'è soltanto nella parabola odierna, ma anche nella prima lettura, una lettura interessantissima, di questo re Acab, che vede accanto al suo orto una piccola vigna di Naboth e vuole questa vigna, la vuole pagare, dice, la vuole pagare, mancherebbe altro, ma Naboth non può dare questa, non può vendere questa vigna. E la mia di famiglia, che da tanti secoli magari ha, gli ricorda i suoi genitori, i suoi nonni, non è tanto il terreno, ma è il valore di famiglia, questo. questo valore inestimabile che questa vigna ha avuto per il suo cuore e non vuole vendere, e quindi non la vende. E questo re, questo amareggiato e triste, gli arriva sua moglie, una donna crudele. Ne sa qualcosa in via, se avete letto un po' questi capitoli della Bibbia, ci penso io. Questa regina crudele, lei si muove, calunnia, l'avete letta anche voi, l'avete ascoltato anche voi, finché alla fine di Napoli diventa chiarissima. L'ha guidato, eliminato, e il re Alcano, già potentissimo, prende in più anche questa vigna. Conclusioni, perché è importante concludere, cioè portare a casa il risultato, cioè andare a casa con dei percorsi, con dei cammini da vivere. Tre conclusioni velocissime. La prima è una preghiera. Io spesso prego così, magari serve anche a voi pregare così, con i Proverbi, capitolo 30, versetti da 7 al 9. Io ti domando, Signore, due cose. Non negarmele prima che io muoia. Chiedi lontano da me falsità e menzogna, poi quello che interessa a me oggi. Non dammi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure ridotto all'indigenza non rubi e profani il nome del mio Dio. Bellissimo questo santo che dice: Signore, non darmi la miseria, la povertà, se no mi dispero e ti bestemmio. Però Signore, non darmi troppa ricchezza, solo sono un perdo, dimentico te e dimentico gli altri. Forse questa, in questo mondo nel quale la ricchezza ha un fascino così potente e tanta gente per i soldi vende tutto, anche la scienza che ha, questo richiamo a questo equilibrio, a essere contenti nella vita che abbiamo, di amare la giustizia per tutti, però questo saper gustare la vita così com'è, nella sua semplicità, forse è un richiamo bello e giusto. Signore, eliminami la povertà e troppa ricchezza. La seconda conclusione che vorrei proporre alla vostra attenzione, se la prima è preghiamo, la seconda è lasciamo curare e guarire il nostro cuore che tante volte diventa amaro da Gesù di Nazareth. Non ho più dimenticato un proverbio arabo che dice: vieni a me con il tuo cuore, ti darò i miei occhi. Questa è l'Eucaristia. Ciascuno di noi, io per primo, che deve essere modello della vostra comunità, deve portare davanti al Signore oggi il suo cuore, metterlo lì: Signore, guarda il mio cuore, cambia il mio cuore, cura, guarisci e dammi i tuoi occhi. Perché tutti lo sappiamo, le radici degli occhi sono del cuore. Se il nostro cuore è invidioso, gli occhi sono invidiosi. Se il nostro cuore è impuro, i pensieri sono impuri, le parole sono impure. E quindi la vera guarigione è quella del cuore, un cuore nuovo, secondo il Vangelo, in modo che sia il cuore di Gesù, e sia il nostro, lo sguardo di Gesù, siano nostre le parole di Gesù, i gesti di Gesù. Ecco, mi sembra molto bello questo, se durante l'Eucaristia, in modo durante la Santa Comunione, che ciascuno di noi dica: Signore, ti do il mio cuore, tu dammi i tuoi occhi. E l'ultima conclusione: occorre pregare, occorre lasciarsi curare il cuore e lasciarlo guarire al Signore. La piazza è scrivere, a lettere orbitali, scolpire a lettere orbitali, girare nel nostro cuore, nella nostra mente, questa frase: il denaro può farmi morire dentro, io invece voglio vedere gli altri. Cioè il fatto che capita, lo vediamo anche attorno a noi, che tante volte la ricchezza rende la gente chiusa a Dio, agli altri. Tante volte appunto uno vede soltanto se stesso, i suoi affari, e magari rovina anche tanti altri. Insomma, la ricchezza può accecarci. Prima lettura, Vangelo. E quindi fuori della nostra vita arida è il mondo una giungla, perché sappiamo che il mondo oramai è un esempio unico, ma nel mondo abbiamo il 20% delle persone che consumano l'80% delle risorse. E il mondo è un vulcano, il mondo di oggi. Lo vediamo. scatenare veramente collera contro noi che siamo il primo mondo. È un mondo molto complicato, occorre governare il cambiamento, se no sarà peggio per noi. E allora questo è il cambiamento da fare, da far diventare la ricchezza da cattivo padrone che domina la nostra vita e la vita degli stati, un ottimo servo che ci mette insieme, che ci fa vedere gli altri. E con questo racconto proprio finisco, ricordando che la seconda lettura è molto bella, Roma, questa lettera ai Romani che ci invita a vivere come Gesù, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non siate pigri nel fare il bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimare di vicenda, c'è gente che vede gli altri, che vuole camminare con gli altri e vuole fare comunità. E il racconto è troppo bello, è molto antico, ma tanto mi piace. Nella vita del padre del deserto si racconta che un mattino d'autunno un giovane si era consacrato a Dio con i voti religiosi. L'abate Macario, proprio in quel medesimo mattino, entrando nella sua cella dopo il canto delle lodi, trovò sul tavolo un magnifico dracolo, tufano. Lo contemplò con piacere e poi pensò di regalarlo al giovane che si era consacrato al Signore. Chiamò il giovane e gli disse: questo grappolo non può essere che per te. Paolo, così dal nome del giovane, ringraziò con smancio, prese l'uva, se la portò in cielo e stava per assaggiarla. Quando cominciò a pensare, frate Antonio è molto vecchio, mica ritrarre lui l'intero grappolo. Frate Antonio è sfavillante di gioia, sembra un bambino felice, quando i vecchi chidorati, sta per staccarne uno quando, ecco, farsi strada questo pensiero. Frate Atanasio è molto malandato di salute, e l'uva non solo gli farebbe piacere, ma gli farebbe certamente anche bene. Meglio ritrarre il grappolo a frate Atanasio. E così, per motivi diversi, di cella in cella, il grappolo fece il giro di tutti i frati e ritornò per bello sul tavolo dell'abate Macario. L'abate allora decise di spremere il grappolo, ricavarlo del vino con cui celebrare la messa e associare il sacrificio e il dono di tutti al sacrificio, al dono di Gesù. Così è capitato, così deve capitare, così può capitare. Dipende da noi. Se ci lasciamo accecare dal nostro egoismo vestito di ricchezza, oppure siamo capaci di vedere gli altri e di far salva. Dipende da noi se vogliamo fare di questo mondo una giungla, stiamo facendo molto bene, o fare un giardino nel quale deve essere.